SBS Italian.
Si sa quanto la dieta e l'alimentazione in Australia siano degli elementi di preoccupazione e attenzione costante. Questo perché? Perché si vuole chiaramente cercare di avere un'alimentazione più sana possibile da un punto di vista della salute, da un punto di vista medico, ma anche per molti, ad esempio, la scelta vegetariana o vegana è un'opzione per essere più vicini all'ambiente. Ecco, per aiutarci a capire, abbiamo chiesto aiuto ad un esperto, Emiliano Moroni, ingegnere ambientale, proprio esperto di inquinamento, che avevamo già interpellato in passato, e lui ci aiuterà in questa serie di appuntamenti a capire qual è la verità anche scientifica dietro molte mitologie. Partiamo oggi dall'alimentazione e in particolare dall'alimentazione della carne, perché insomma, Emiliano mi stava raccontando che esiste una carne coltivata. Io mi sono chiesta, come una carne coltivata, no? Che cosa significa? Emiliano, si coltiva la carne?
Esattamente, questo può sembrare un po' strano per chi lo ascolta per la prima volta, però effettivamente ci sono dei progetti che stanno arrivando adesso nella fase conclusiva, pronti diciamo quasi per la commercializzazione, nella quale sono state messe a punto delle tecniche che permettono di partire da una singola cellula animale e di farla crescere al di fuori dell'animale, quindi riuscendo a creare di fatto proprio della carne bovina. Tra le principali appunto sono quella bovina e quella di pollo, che hanno un consumo molto elevato e che quindi dal punto di vista commerciale sono le più appetibili. Gli inizi di questa tecnica vanno indietro fino al 2013-2012. Attualmente si è arrivati a un processo diciamo abbastanza perfezionato che ne permetterebbe la diffusione su larga scala. L'unico problema è che al momento i costi di produzione sono ancora molto elevati, soprattutto se comparati con quelli dell'allevamento classico. Più o meno, in funzione della carne, circa $4,000 al chilo, quindi i costi devono essere notevolmente abbattuti prima che possa raggiungere gli scaffali dei supermercati. E comunque questa tecnica è basata appunto sulla alimentare la cellula che cresce in vitro, cioè all'interno diciamo di un laboratorio, con una serie di sostanze nutritive che simulano un po' quello che normalmente potrebbe essere la normale diciamo crescita di una cellula all'interno dell'animale.
Ecco Emiliano, ma per quale motivo si è arrivati a pensare di coltivare la carne? Qual è l'obiettivo finale? Arrivare ad avere appunto un costo di produzione più basso, arrivare ad avere un impatto sull'ambiente differente? Da dove si parte?
Principalmente diciamo la spinta in questo tipo di settori è sempre di tipo commerciale, cioè si crea un gap all'interno dell'offerta del mercato e quindi ci sono delle nuove società, delle startup che cercano di mettere, di dare una risposta a questo gap. Il punto fondamentale di partenza è che sì, l'allevamento è molto impattante e quindi la presa di coscienza da parte delle persone che quello che mangiano ha un'impronta sull'ambiente ha portato molti a dirigersi verso un altro tipo di alimentazione più basata sui vegetali o quella che è più basata su prodotti vegetali che simulano la carne. Questi prodotti però non hanno lo stesso gusto. Di conseguenza le società hanno cercato un'alternativa per ridurre l'impatto e dare al consumatore un prodotto che fosse appetibile. Quindi quello è l'obiettivo verso il quale le società che sono coinvolte nella carne in laboratorio sono orientate. Quello è il loro obiettivo finale.
Dunque, raccontaci un po' quali sono le ragioni per cui è così costoso per i portafogli, anche per l'ambiente, allevare carne.
Allora, dal punto di vista ambientale, diciamo che gli impatti per quello che riguarda l'allevamento degli animali sono principalmente tre. Il primo, che è quello più percepito dalle persone, è il consumo di acqua. Perché ovviamente gli animali hanno bisogno di molta acqua, sia per la parte diciamo alimentare, poi c'è tutta una parte di acqua legata alla crescita del vegetale che quell'animale deve mangiare. E quindi è stato stimato in uno studio in Europa fatto dall'UNESCO, per ogni chilo di carne si consumano circa 15.000 litri di acqua, che sarebbe come dire 8.000 bottiglie di acqua da un litro e mezzo circa. Quindi immaginate la mole di acqua che ogni singolo chilo di carne comporta per quanto riguarda appunto l'allevamento.
Acqua bene preziosissimo, soprattutto dalle nostre parti qua in Australia.
Assolutamente, l'acqua infatti sempre di più anche a causa appunto del cambiamento climatico, ci sono meno precipitazioni, le precipitazioni sono molto più intense e quindi più difficile conservare quell'acqua, i terreni molto spesso sono più inquinati, quindi è più difficile pulire l'acqua per scopi alimentari, quindi l'acqua è un bene preziosissimo e quindi salvare anche il singolo litro di acqua è assolutamente importantissimo. L'altro fattore che è percepito un po' di meno ma che comunque ha un grosso impatto sull'ambiente è il consumo di territorio. Gli animali infatti devono essere messi in strutture e quindi c'è già un consumo di territorio che deve essere dedicato a quello specifico utilizzo, la classica stalla che ovviamente adesso non è più come quella di Heidi, del nonno di Heidi, ma sono delle strutture molto molto grandi e molto molto invasive sul territorio e che poi comportano tutta una serie di strutture accessorie quali le strade per il trasporto degli animali eccetera. Anche qui è stato dato un dato molto importante, molto interessante, che riguarda un po' il consumo di territorio a livello mondiale, ed è stato calcolato che circa 40 milioni di chilometri quadrati sono dedicati all'allevamento degli animali. 40 milioni di chilometri quadrati corrispondono circa al 38% della superficie abitabile del pianeta. Quindi immaginate quanto territorio viene dedicato agli animali, quindi come dicevo, al di là del posto dove gli animali stanno, poi ci sono i pascoli, poi ci sono tutte le strutture accessorie, eccetera. Il terzo ed ultimo impatto che l'allevamento ha riguarda ovviamente, e questo magari farà un po' sorridere perché tutti capiranno da dove vengono, sono i gas serra, cioè gli animali sfortunatamente sono dei grossi emettitori, chiamiamoli così, di gas serra, e principalmente il grosso problema è che non solo emettono gas, ma quale gas emettono? Perché gli animali sono forti emettitori di metano. E il metano, da un punto di vista di effetto serra, è 21 volte più potente dell'anidride carbonica, quindi è fortemente impattante sul cambiamento climatico. Perciò anche limitare il numero di animali può avere un grosso impatto sull'ambiente, sia da un punto di vista locale che da un punto di vista globale.
Che significa? Che dobbiamo diventare tutti vegetariani o vegani?
Anche su questo ci sarebbe da discutere, perché sì, l'alimentazione basata sugli animali è da sempre stata percepita come fortemente impattante e ha sempre comunque coinvolto anche il quesito etico del trattamento degli animali, dell'uccisione di altre forme di vita e così via. Tuttavia, dire che l'alimentazione basata sui vegetali, quindi di tipo vegetariano o vegano, non abbia alcun tipo di impatto, non è corretto, perché anche l'alimentazione basata sui vegetali, quindi insomma, non è che se mangio la zucchina posso essere più eco-friendly che mangiare gli animali. Come ho detto, non c'è quel quesito etico dello sfruttamento degli animali, però ci sono degli impatti, e sono degli impatti anche importanti, anche legati all'alimentazione di tipo vegetariano.
E questo lo lasciamo come argomento alla prossima puntata del nostro approfondimento con l'ingegnere Emiliano Moroni, che sta accompagnandoci un po' alla scoperta di quelli che sono gli aspetti meno conosciuti, delle conseguenze, delle abitudini che effettivamente poi ci portiamo dietro da generazioni e secoli, appunto come consumatori di materie prime sul pianeta. Il problema dell'alimentazione, Emiliano, magari è anche un problema che riguarda lo sguardo sul futuro che noi possiamo avere, no? Perché con l'aumento della popolazione, insomma, si dice che entro il 2050 la popolazione mondiale sarà di 9 miliardi di persone. Dunque anche quello sicuramente avrà un impatto, però una cosa che ho notato leggendo un po' i numeri è che si sa che magari sono i paesi più sviluppati, anche più cosiddetti sviluppati, economicamente ricchi ad avere la possibilità di accedere a delle risorse alimentari più forti che non gli altri, quindi c'è anche un problema di distribuzione oltre a un problema di obiettivo futuro.
Quello sicuramente, è ovvio che implementare tecniche che siano più ecocompatibili sia per l'allevamento sia per le coltivazioni è purtroppo riservato a chi queste risorse ce le ha. Il senso è che molto spesso, anche grazie alla globalizzazione, quello che noi mangiamo non viene direttamente dal nostro giardino, diciamo, non è un'economia di quartiere, ma viene da altre nazioni che magari sono meno sviluppate e che quindi vedono in quella risorsa, in quella coltivazione o in quel tipo di allevamento una delle principali fonti di reddito e quindi insistono su quello, sviluppano quel settore, ma non hanno le sufficienti risorse per renderlo meno impattante, più ecocompatibile e così via. Quindi sicuramente, come abbiamo notato in questi anni, qualunque problema di carattere ambientale non è più solamente locale, non è problema di una singola nazione, il problema dovrebbe essere affrontato a livello globale, cioè bisognerebbe capire che questo grande pianeta è un ecosistema in cui tutto è interconnesso e in cui andare a colpire il famoso butterfly effect, andare a colpire un obiettivo in uno specifico settore, in una specifica area geografica, può avere grosse ripercussioni anche a livello globale e quindi bisogna muoversi in maniera compatta per cercare di risolverlo con una vision del futuro.
E però, tornando al nostro piccolo, quindi che cosa dobbiamo fare, Emiliano?
Il senso è sicuramente ridurre i consumi. Il problema fondamentale di questo tipo di settori è anche un problema di tipo economico, cioè c'è una sovrapproduzione che viene espressamente realizzata per tenere bassi i costi, cioè si cerca di inondare il mercato con una offerta enorme in maniera tale da mantenere sempre il costo basso perché c'è una sovrabbondanza e si parte dal concetto anche a livello finanziario che durante la filiera, quindi tutti i vari soggetti coinvolti, quindi dall'allevatore che alleva la mucca, chi la trasporta, chi la macella, chi la distribuisce, ci sarà sempre una perdita economica per ognuno di questi perché è necessaria per mantenere il costo basso al consumatore finale. Quindi già avere un approccio di questo tipo, cioè come consumatori essere disposti a pagare leggermente di più, quindi comprare meno prodotto ma a un prezzo più elevato, può essere una risposta intanto per ridurre un po' l'impatto. Ovviamente questo sul lungo periodo si vedrebbe. Cioè, questo può essere un tipo di approccio e l'altro è variare il più possibile l'alimentazione in maniera tale da non sbilanciarla troppo su un singolo elemento e quindi dare al mercato la percezione che quel determinato prodotto, cioè che io voglio mangiare la carne, sono disposto a mangiarla 7 giorni a settimana, quindi producete, 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 perché a me serve. Quindi variare molto da a tutti i vari settori una percezione che il consumatore oggi mangerà la carne, domani mangerà più vegetariano, il giorno dopo mangerà una combinazione delle due, oppure si rivolgerà ad altri tipi di diete, mangiando appunto gli insetti, come alcuni suggeriscono recentemente come fonte di proteine e così via, o prodotti di sintesi.
Senti, allora Emiliano, io direi torniamo un po' al punto di partenza. Il futuro dunque potrebbe essere rappresentato da queste carni coltivate. Certo, ti potrei dire che come consumatrice l'idea di mangiare una carne che è stata coltivata in laboratorio un po' è strana.
Assolutamente, non sei l'unica a pensarla così. In effetti, diciamo che, come ho detto, queste carni sono tra virgolette quasi pronte per la commercializzazione, quindi tutte le società che sono coinvolte in questo settore hanno commissionato degli studi per capire qual è la percezione che il consumatore ha, anche perché non tutti sanno che ci sono questi progetti. E sembrerebbe infatti, da uno studio commissionato negli Stati Uniti, dove sono sostanzialmente basate le principali startup che si occupano di carne coltivata, solo un consumatore su tre sarebbe disposto a provarla, quindi non neanche a basarci la sua alimentazione. Cioè anche per il consumatore questo cambiamento mentale dal avere la carne che proviene da un animale ad avere una carne che è stata coltivata in laboratorio, sebbene le cellule di base, cioè la carne è quella, è la stessa, comunque è percepito male, cioè è percepito come qualcosa di non naturale e principalmente soggetto a tutta una serie di rischi.
Se posso dire, da una parte questo racconto sembra qualcosa di assolutamente futuristico che ci proietta verso alimentazioni, no? Un po' da film di fantascienza. Dall'altra, quello che però tu ci hai raccontato fino adesso di come dovrebbe in teoria o potrebbe migliorare l'allevamento, in qualche modo scardina quello che è successo negli ultimi 200 anni a livello di produzioni e tecniche di produzione e ci dice, beh oddio, forse si dovrebbe tornare indietro. Quindi qual è la formula?
La formula è che, come abbiamo visto in epoche recenti, siccome abbiamo una grandissima tecnologia, siccome continuiamo a sviluppare ogni giorno nuove tecniche basate sulle nostre conoscenze, quindi la tecnologia è sempre più forte e quindi noi cerchiamo di porre rimedio a un problema sempre sviluppando la tecnologia. Forse in questo caso tornare un po' al passato, quindi tecniche di allevamento sostenibile, significa che non bisogna avere, come nel Texas, i cowboy che radunano mandrie di migliaia di bovini, ma ridurre il numero di bovini che costituiscono la mandria, creare degli allevamenti anche più piccoli che sono meno impattanti anche localmente, consumano meno acqua, consumano meno territorio anche sul piccolo, potrebbe essere una risposta. Che so, in Francia, per dire, c'è un tipo di mucca che è ancora allevata con tecniche che sono vecchie di 100 anni, quindi con la, vengono spostati gli animali sulle Alpi per un tipo di alimentazione, cioè brucano proprio l'erba, mangiano l'erba. Sono mandrie molto piccole, proprio perché per essere trasportate devono essere in questo modo. Ovviamente la carne di questi animali costa molto, però bisogna essere entrare nell'ordine di idee che, da un punto di vista monetario, finanziario della settimana della specie, cioè vado a fare la spesa, quanto spendo ogni settimana? Se compro meno carne, ma la pago di più, alla fine il bilancio è lo stesso, io spenderò la stessa cifra. Quindi dobbiamo imparare a consumare di meno sostanzialmente e scegliere dei prodotti che possono sembrare più costosi, ma che alla fine nel bilancio totale risultano portano alla stessa spesa complessiva.
E questa è la formula di Emiliano Moroni, ingegnere ambientale, che ci è venuto a trovare questa mattina negli studi di Radio SBS in italiano. La prossima puntata, Emiliano, sarà invece proprio tutta dedicata ai vegetariani e ai vegani.
Sì, esploreremo i danni, no scherzo, insomma, però gli impatti che anche chi si rivolge a un tipo di alimentazione vegetariana o vegana ha sull'ambiente, che, come ho detto, sono sicuramente più meno forti di quello che può essere l'allevamento, ma comunque ci sono, e anche lì si possono utilizzare delle accortezze per limitare i danni che questo tipo di alimentazione ha sull'ambiente.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.